appunto che riguarda appunto il tema della solitudine, che in questo caso è il vuoto, è il vuoto, la solitudine dell'atto creativo.
Però
Credo.
appunto avevo anch'io colto questo elemento, cioè di una potenza della poesia e del poeta che in quella solitudine però riesce a, in una sua forma di dominio.
Esattamente, è la necessità proprio di questo vuoto, questo dominio, di questa consapevolezza di essere lì in quel vuoto di poter creare, di dominarlo anche, come tu dici. Sì.
Bene, grazie Valeria,
Allora ti
di
lascio per
averci.
ora.
Sì, grazie anche di aver aspettato pur di declamare questa poesia di Hirschman, che lo devo dire, lo devo confessare, io conosco grazie a te, perché tu ne parli spesso di questo poeta e a un certo punto mi hai messo la curiosità e sono andato a vederlo tempo fa e effettivamente ha questa forza e è molto rassicurante per i poeti stessi, devo dire, e che magari se lo seguono, se lo seguissero un po' di più, riuscirebbero a capire questa forza della solitudine.
Grazie Fabio, grazie Fabio. Ci
A presto.
risentiamo. Ciao, a presto,
Ciao.
ciao.
Allora, non so se le ragazze di Trieste
Passiamo
nel frattempo
la
sono
parola.
pronte. Sì, vai.
Pronto?
Sì, ci
Allora,
siamo.
io passerei, leggo io, poi leggerà, io ho scelto Silvia Plath, che è la poetessa forse la più grande poetessa sul disagio esistenziale che sia mai esistita. E leggerò una poesia, io sono verticale, ed è nella traduzione di Giovanni Giudice. Giudici. Io
Prego.
sono verticale, ma preferirei essere orizzontale. Non sono un albero con radici nel suolo, succhiante minerali e amore terreno. Così da poter brillare di foglie a ogni marzo. Ne sono la beltà di un'aiuola ultradipinta che susciti grida di meraviglia, senza sapere che presto dovrò perdere i miei petali. Confronto a me, un albero è immortale e la cimia d'un fiore non alta, ma più clamorosa. Dell'uno la lunga vita. Dell'altra mi manca l'audacia. Stasera, all'infinitesimo lume delle stelle, alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi. Ci passo in mezzo, ma nessuno di loro ne fa caso. A volte io penso che mentre dormo, forse assomiglio a loro nel modo più perfetto, con i miei pensieri andati in nebbia. Stare sdraiata per me è più naturale. Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio e sarò utile il giorno che resto sdraiata per sempre. Finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me. I fiori avranno tempo per me. È un forte disagio esistenziale, una grande tristezza questa poesia, un grande accoramento, eppure Silvia Plath in questa poesia parla della forza della natura. La natura diventa simbolo, simbolo di bellezza e lei vuole unirsi alla natura, alla forza, in una comunione al massimo dell'esistenza. È tutto positivo nella poesia, però lei fa una trasfigurazione praticamente. Per questo ho scelto questa poesia, perché c'è la non vita che dà una sensazione di pace eterna, ma anche una sopravvivenza al nulla esistenziale, cioè questo sdraiarsi nella natura per sopravvivere al nulla esistenziale.
Beh, non è stato costruito, ma insomma la continuità con Hirschman mi sembra che ci sia tutta
Sì,
e.
non l'abbiamo, infatti, stavo pensando proprio questo, non l'abbiamo assolutamente, non sapevo
Prevista.
cosa leggeva Valeria, non avevo previsto. Dopo di me leggerà Brigidina Gentile, e dopo Brigidina Gentile leggerà la sua poesia Giulia Panetto. E quindi io vi lascio e magari ci sentiamo
al secondo giro.
Sì. Al secondo giro. Intanto do la parola a Brigidina.
Prego Brigidina, buonasera. Pronto?
Sì.
Brigidina, è il tuo turno, vai.
Io?
Sì, sì, tocca a te.
Ah, d'accordo. Allora, io leggerò Christian Bobon. La poesia non è una decorazione, non è una grazia, non è qualcosa di estetico. È come mettere la mano sulla punta sottile del reale e, nominandolo, farlo accadere. Il reale è dal lato della poesia e la poesia è dal lato del reale. I contemplativi, chiunque essi siano, possono essere poeti conosciuti come tali, ma può esserlo anche un imbianchino che fischietta come un merlo in una stanza vuota, o una giovane donna che pensa a tutt'altro mentre stira la biancheria. Gli istanti di contemplazione sono istanti di grande tregua per il mondo, poiché è in questi istanti che il reale non ha più paura di raggiungerci. Non c'è più nulla di rumoroso nei nostri cuori o nelle nostre teste. Tutto ciò che è dell'ordine del vivente si avvicina a noi e viene a trovare il suo nome, viene a mendicare il suo nome. Abitare poeticamente il mondo sarebbe forse prima di tutto guardare pacificamente, senza l'intenzione di prendere, senza cercare una consolazione, senza cercare nulla. La maggior parte degli incontri che faccio non lasciano nessuna traccia nella mia memoria. Significa dunque che hanno luogo solo in apparenza. Le nostre immagini si sono parlate, ma non i nostri cuori. Un libro, un vero libro, non è qualcuno che ci parla, è qualcuno che ci ascolta, che sa ascoltarci.
Bene, una filosofia di vita e tra l'altro appunto immagino che il tema sia la solitudine.
Sì, ma io penso che ci siano anche altri ingredienti, che, insomma, le parole di questo poema...
Sì, sono a tutto tondo, è vero.
Bravo. Perfetto, sì, arrivano poi dritte non soltanto al cuore ma anche agli intestini, quindi diventano vitamine e ti energizzano, quindi insomma io trovo che ci siano riassunte tutte queste cose e si arrivi veramente alla punta sottile del reale, come dice lui, insomma.
Sì. Esattamente così, apposta dicevo una filosofia di vita perché mi sembra una riflessione profonda a 360 gradi che poi cerca di dare una soluzione e chiaramente la trova in un ambito più che poetico, sicuramente lontano da quella concretezza banale che ormai ci assedia e che non ci lascia più il respiro, quindi diventa una necessità tutto quello che si avvicina alla poesia o che si può fare con la poesia. Grazie a Brigidina e passiamo alla prossima che è, scusa Raffaella ricordamelo,
la Giulia Panetto.
Giulia Panetto.
Buonasera Fabio.
Buonasera, prego.
Allora, per questa sera ho scelto una poesia di Giorgio Caproni, del primo periodo, tratto da Ballo a Fontanigorda.
Per il tema?
Per il tema della socialità e dei legami sociali.
Benissimo, variamo un po' perché stavamo diventando un po' monotematici stasera, prego.
Alla giovinezza. Giorno di meravigliose essenze e di ricchi aromi, adorno, sei tu che sciogli i canti delle giovinette, chine sul lago. E ai lini, e ai sogni e alle note, ruvide dei clarini, al ballo, recchi ricami, fievoli, fiere canzoni e schianti d'amore ai petti umani. Allora, Io ho scelto questa poesia del primo Giorgio Caproni perché l'immagine che mi ha colpito di più è stata quella delle giovinette che esce
Esatto.
sul lago che, essendo qui a Venezia, mi ha ricordato molto le mellettaie di Burano
Sì.
e anche il fatto. E anche le parole usate da Caproni sono molto legate alla quotidianità, come anche come ai vini, ai sogni e alle note. Queste parole mi ricordano la manualità, i vini, perché è anche il prodotto di queste giovinette, insomma, i sogni, perché anche noi qui che siamo chiusi nelle nostre camere, nelle nostre case, stiamo comunque imparando il valore di cose prima, forse solo sognate,
Una
note.
quotidianità, consentimi, però splendente e rilucente di vita propria. Forse è questo quello che
Come
cercava
questa.
Caproni.
Esatto, sì. E mi ha colpito proprio per queste immagini molto positive.
Bene, grazie anche perché questo splendore ce l'hai restituito tutto con la tua lettura. Allora, andiamo avanti. Sì.
Pronto? Diamo inizio alla brutta poesia, se non hai
No,
altri.
perché ci sarebbe ancora un gruppettino di poeti da chiamare. Ho
E allora
ancora.
tu chiama gli altri
Esatto,
poeti,
voi rimanete lì in
noi
attesa,
vi
in
salutiamo
fiduciosa attesa.
e in fiduciosa attesa. Ciao Fabio, a
Grazie.
dopo.
Nel mentre andate a pescare il nuovo link, che è quello della seconda parte, perché la prima l'abbiamo esaurita, i primi tre quarti d'ora, e adesso andiamo verso gli altri tre quarti d'ora. Avremo una terza parte dall'aria che tira, insomma, da quello che ho capito. Ma insomma, mi sembra una bella serata. Siamo riusciti a creare anche
Sì,
per
sì,
questa
sì.
quarta puntata tanti spunti di riflessione. Grazie ancora, allora, a più tardi.
Ciao.
Allora, adesso cercheremo di metterci in collegamento con Alessandra Carnovale. Alessandra Carnovale che ci ha sempre colpito con le sue poesie ironiche. Vediamo, insomma, se anche a questo giro avrà scelto l'ironia come tema di un poeta da lei preferito.
Pronto.
Alessandra, sei in diretta, prego.
Ciao, eccoci.
Volevo farti il pesce
Allora,
d'aprile, ma non ci sono riuscito.
io sarò brevissima.
Brevissima,
Diciamo,
per quale tema, Alessandra?
il tema, beh, direi che sta a metà tra la solitudine e l'ironia.
Ecco, mi ero avvicinato allora, pensavo che scegliessi in qualche modo l'ironia.
L'autrice è Dorothy Parker,
Bene.
che è poetessa americana, e riesumo. I rasoi fanno male, i fiumi sono freddi, l'acido lascia tracce, le droghe danno i crampi, le pistole sono illegali, i cappi cedono, il gas ha un odore nauseabondo, tanto vale vivere.
Bellissima,
Questa è.
bellissima, davvero un'ottima scelta. Tanto vale vivere, appunto, anche qui c'è un apparente abbandono della quotidianità o di tutto quello che sostanzia la quotidianità, è però una ricerca di una quotidianità superiore attraverso il vivere. Grazie Alessandra, e sarai con noi anche nel secondo giro?
Sì, ci sentiamo dopo.
Benissimo, benissimo, a più tardi. Allora, chiudiamo
Ciao.
questo collegamento rapidissimo con Alessandra. È il turno di Paola Oliva e poi subito a seguire il nostro Mazzurco e Irene Sabetta. Vediamo allora di rintracciare Paola Oliva e di chiamarla al telefono.
Sì, sono qui.
Paola, eccoti. Allora, ti lascio la parola, autore, tema scelto, e se sarai con noi anche al secondo giro.
Allora, sarò con voi anche al secondo giro con una poesia bruttissima. E poi... Allora,
sì, abbassa un po' l'audio della radio perché c'è un ritorno.
Sì, nel senso sento. Allora, guarda, sugli autori io, diciamo, ci ho ragionato un po' sopra, perché ero partita con gli autori, due attrici femminili con brevissimi versi, una era Sulpicia e l'altra era Saffo, tutte e due del primo secolo avanti Cristo, la solitudine a quei tempi. Poi mi sono spostata su un poeta uomo che è... mi senti?
Sì, sì, vai.
Ah, un poeta uomo che io amo molto e che non è molto ricordato, ma è veramente un poeta eccezionale, che è Ignazio Butitta.
Sì.
E la poesia... Allora, adesso io mi butto sul siciliano, avendo un marito siciliano, ho fatto qualche lezione e spero che vada bene. Poi è molto breve anche la traduzione in italiano, e è sulla solitudine in assoluto.
Ma tu sei di Cinecittà, quindi per te il catanese è inarrivabile.
L'ho sposato, capito, per superare...
Per imparare il catanese, hai sposato un catanese.
Ho sposato un catanese. E la solitudine in assoluto, perché è Hiroshima, la bomba di Hiroshima, quindi più solitudine non esiste. Allora, a Hiroshima l'autunno di morti. Non mi bruciò le carni giapponesi, fumo tutti colpiti di dubotto, trimù l'umunno, e in dogu nuntisi, tutta la terra con la stessa sorte, di quanto e longa na cruci si fici, omini ricordatevi Hiroshima, chi fu la prima, maledetta e prima. A Hiroshima l'atomo di morte non bruciò le carni giapponesi, tutti fummo feriti da quel colpo. Tremò il mondo e addosso lo sentì. Tutta la terra con la stessa sorte. Per quanto è lunga diventò una croce. Uomini, ricordate Hiroshima, che fu la prima, maledetta e prima.
Bellissima poesia. Semplice, diretta, sì, in effetti è vero. Io un po' il catanese lo conosco e... Ti sei avvicinata abbastanza, diciamo, stai sopra la sufficienza.
Meno male.
E bella, perché appunto dice poi le cose definitive che forse dovremmo imparare tutti, ma ahimè, forse la porta si sta chiudendo, quella dell'aula dove appunto impartiscono lezioni sulla storia, e non abbiamo fatto a tempo, insomma, diciamo, sarà per la prossima guerra. Prego.
Però speriamo che non ci sia, sperando sempre che non ci sia, perché sarà l'ultima forse.
Esatto. Allora, hai detto un'altra poesia?
No, quella...
Ah no, pensavo che avessi scelto due autori.
Beh, no, non volevo
dilungarmi. Non volevi allargarti. Allora, bene, grazie Paola. Noi adesso proviamo a metterci in contatto con Maurizio Mazzurco, che ci sta aspettando, insomma, ormai da un po'. Ci scusiamo, ma del resto, appunto, l'adesione alla quarta puntata è stata alta, e quindi ci fa piacere, naturalmente. Cerchiamo di dare spazio, quindi, a tutti i poeti. Se il telefono rispondesse ai miei comandi, cosa che invece, eccolo, forse ce la facciamo. Forse ce la facciamo, vediamo se... Eccolo qui, Maurizio, buonasera.
Pronto, eccomi qua, ciao Fabio, mi senti bene?
Sì, ti sento benissimo. E allora, presenta il tuo poeta, il tuo autore che hai scelto, e il motivo e l'argomento.
Sì, fra i miei preferiti, allora io ho scelto uno dei poeti che sto rileggendo in questo periodo, che è Biagio Marin.
Biagio Marin.
Lo so che è roba un po' antica del secolo scorso, però in fondo io stesso, anche se non sono ancora poi così decrepito, mi sento troppo radicato nell'altro secolo.
Beh, ma del resto, per usare una suggestione, mi sembra che il terzo millennio sia cominciato adesso, nel marzo del 2020, quindi il secolo scorso è durato fino a poco fa.
Ah, vabbè, buona cosa. Vabbè, io ho scelto perché, dunque, innanzitutto volevo, la scelta del dialetto gradese da parte di Biagio Marin non viene da una concezione localistica, anzi Grado, la sua cittadina, la sua patria, finisce con l'essere il modello in piccolo dell'universo. Io amo molto personalmente la vita sobria all'aria aperta, perciò amo anche questa totalità disegnata da Biagio Marin con pochi colori, pochi segni essenziali: cielo, i gabbiani, i giardini, le vele e il mar grande, il mare grande, luogo insieme della vita e della morte. Io come tema ho scelto la solitudine e ho troppo tempo a leggere direttamente la traduzione in italiano, che suona un po' meno dolce, ma insomma abbastanza simile all'originale. Vado?
Prego.
La solitudine è come la piova che suonava leggera sopra il mare quando bambino andavo sulla spiaggia nell'ora che a Levante faceva sera. La solitudine veniva con la nebbia dalle marine ignote di Ponente. La rompeva ogni tanto qualche grido di qualche uccello nell'ombra crescente. Dolce il rumore dell'acqua sull'ombrello, carezza al cuore il respirare dell'onda. Passava silenziosa qualche vela che nella piova pareva più sola. Ed io più solo, fatto conca vuota e sonante di tutti quei lamenti, di quelle parolette della piova e dei fischi lontano dei bastimenti. Questa è la solitudine.
Beh, non so se condividi questa osservazione, questa scelta così naturalistica di Biagio Marin, di incastonare la solitudine, la rende quasi accettabile, no?
Vabbè, sì, è vero. La solitudine, diciamo, è con la solitudine di silenzio, quando non sono vuote, ma sono piene e preparano in fondo anche alla compagnia e alla parola. Questo io penso senz'altro. Cioè sono un po' il seme, la solitudine e il silenzio non sono che il seme del colloquio, della parola, anche poetica forse.
Certo. Allora, sarai con noi anche al secondo giro?
Come no, non vedo l'ora, guarda, di somministrarvi...
Ti sei preparato.
Sì, di somministrarvi la mia poesia orrenda proprio.
Benissimo. Benissimo, lo cominceremo tra poco. Io adesso vorrei mandare un podcast di Bea Mazzone, che ci ha fatto arrivare appunto la sua registrazione di una poesia di Mario Benedetti. Sentiamo appunto questa poesia insieme.
Ciao Fabio, buonasera a tutti. Questa sera ho voluto dare un tributo con la mia lettura a Mario Benedetti e alla sua poesia. Poeta contemporaneo scomparso venerdì scorso, un poeta friulano. Io quindi non mi rifaccio alla scelta dei poeti preferiti, ma appunto do un tributo a Mario Benedetti. Di lui Giuseppe Cerbino, in Poeti italiani del Novecento e contemporanei, scrive: poeta friulano di impostazione classica, propone una poesia che non cede alle lusinghe di certo neoavanguardismo e non rinuncia ad abitare le tematiche di sempre. Il rapporto con l'altro, il disagio esistenziale, l'interrogazione intorno al senso ultimo delle cose, il tutto declinato in un'ansia tutta postmoderna. Di lui Antonio Riccardi dice, della sua poesia in particolare dice, umile e antiretorica, la sua scrittura in versi è cresciuta seguendo sempre una tenace fedeltà alle cose, soprattutto le più comuni e dimesse, quelle che entrano a far parte dell'esperienza di un individuo. Leggerò che cos'è la solitudine, tratta dalla raccolta Umana Gloria, che forse è il suo libro più famoso e più importante. La mia scelta è nata dal modo inusuale, diciamo poco elegiaco, di trattare la solitudine. È un modo secondo me indimenticabile, perché nella lirica si avverte il distanziamento dell'io dalla realtà circostante. È come se l'io si stesse guardando dall'alto, o guardando la vita dall'alto, o da molto lontano, come se la realtà stessa fosse frammentata in un gioco di specchi riflessi, o venisse replicata su piani e spazi molteplici, viene in mente un quadro di Escher. Le parole sono inizialmente delicate e quindi comunque mai banali nel rendere questo profondo stato di solitudine, ma hanno una potenza evocativa che diventa un pugno nello stomaco nella chiusura, inaspettata e quindi proprio per questo efficace. Che cos'è la solitudine? Ho portato con me delle vecchie cose per guardare gli alberi. Un inverno, le poche foglie sui rami, una panchina vuota. Ho freddo, ma come se non fossi io. Ho portato un libro. Mi dico di essermi pensato in un libro come un uomo con un libro, ingenuamente. Pareva un giorno lontano oggi, pensoso. Mi pareva che tutti avessero visto il parco nei quadri, il Natale nei racconti, le stampe su questo parco come un suo spessore. Che cos'è la solitudine? La donna ha disteso la coperta sul pavimento per non sporcare. Si è distesa, prendendo le forbici per colpirsi nel petto, un martello perché non ne aveva la forza. Un'oscenità grande. L'ho letto in un foglio di giornale. Scusatemi tutti.
Bene, allora ringraziamo Bea Mezzone di questa lettura di Mario Benedetti, appunto recentemente scomparso. Sì, questa sera abbiamo dato spazio anche a questi ricordi. Allora, partiamo subito con il secondo giro di boa, che io adesso però volevo introdurre con un attore, una cosa brevissima di appena 20 secondi, Marco Di Campli, che ho sentito questa mattina, un attore di teatro molto molto bravo, sta proprio in questo periodo di clausura forzata intrattenendo i suoi amici un po' sparsi per il mondo, mandando delle poesie, degli haiku, degli aforismi, insomma delle cose brevissime ma molto molto deliziose. Quindi ce ne ha regalata una che io adesso vi faccio ascoltare.
Virus. Come il pianeta sta recuperando ossigeno, così il nostro inconscio sta recuperando sogni. Da Pensieri del Mattino abbiamo trasmesso l'almanacco quotidiano a cura di Marco Di Campli Sambito, Virus.
Bene, allora è pronta Marzia Badaloni per il secondo giro con la poesia brutta, la poesia che non avremmo mai voluto scrivere. Marzia, a te la parola.
Allora, io sai che a volte metto insieme la politica, la filosofia e le considerazioni personali nelle poesie.
Sì.
E quindi questa poesia non mi piace, non è bella per me. Allora.
Ma è la tua, ma è la tua.
È la mia.
Perfetto.
Sì, sì. Anime disperse nei centri commerciali, nella ricerca frenetica di colmare quel vuoto, tra scaffali, ricercando gli ideali di patria e di uguaglianza, ormai relegati nella memoria antica, come quando a novembre ci celebrano i nostri cari estinti.
Bene, perché non ti piace questa poesia?
Perché ho messo insieme due situazioni totalmente diverse, cioè la società globalizzata e gli ideali, e più ho messo i morti, cioè questa unione così complessa, non mi è piaciuta, no, per me è brutta.
Bene, grazie Marzia allora di questa autocritica. Okay. Io lo voglio sottolineare, l'idea dell'autocritica, della poesia brutta è nata proprio con l'obiettivo di far circolare tra i poeti l'autocritica, il guardarsi allo specchio, infatti, che è una cosa sempre salutare. Io devo ringraziare quella manciata di poeti che hanno aderito e che insomma sono arrivati, hanno aspettato il turno diligentemente e hanno declamato la loro poesia. Addirittura qualcuno ha pensato, dice, vedrai che aderiranno, sì, ma leggeranno la loro più bella facendola passare per la più brutta. No, non è così, perché insomma sentendo. C'è molta onestà da parte dei poeti. Bene, certo. Grazie ma ancora.
Brutta più che altro è nel senso di dire, quando tu poi la leggi rendi conto che non è una poesia, è qualche altra cosa che potrebbe essere scambiata per poesia, ma poi non è quello che tu intendi per poesia. Insomma.
Certo. Grazie Marzia, buon proseguimento.
Okay. Pure a te, ciao, ciao.
Allora, adesso siamo ad Alice, a Patrizia di Terlizzi, Alice delle carte, come lei ama definirsi. Non so, Patrizia, se ho svelato qualche arcano, no? Lo sanno tutti su
un
Facebook.
Un pochino, sì, però ormai... ormai è cosa nota.
Vai, vai. Allora, la tua poesia brutta, tu non sei una... cioè, nel panorama dei poeti non sei tra quelli che insomma che fanno una pratica intensa di poesia, non vai ai reading, hai praticato
sì,
benissimo.
Ho praticato,
allora, che cosa hai tirato fuori?
Poesie, sì, sono chiuse in uno scatolone perché ho fatto 2-3 traslochi e quindi infatti questa sera leggerò una poesia che non è mia.
No, non vale.
Però è così.
Però è brutta.
No, brutta non direi, è di un poeta contemporaneo che a me piace molto e che mi ha fatto leggere questa poesia tempo fa perché aveva alcuni dubbi. In realtà non è brutta, lui diceva che era negativa, a me piaceva molto e devo dire che a forza di rileggerla mi sono convinta anch'io che è negativa, diciamo che è la negatività. La sua, diciamo, bruttezza, poi, non è brutta.
Poi ci dici chi è sto poeta contemporaneo, vai.
Sì, no, no, non lo dirò ora, la leggo. Aria senza peso, cielo senza scrigni. Niente più cruento di un abbraccio al mondo quando c'è bisogno. Ci sono stati uomini sempre in ritardo sulla propria nascita, che hanno abbandonato se stessi pur di rassegnarsi all'altrove. E subito dopo hanno visto piovere le lacrime mai piante della commozione e appresso le parole mai visitate e i passi, i gesti, la giostra triste delle ore mute, i sorrisi abbandonati in qualche angolo della paura. In questo dover appreso di realtà puoi abitarci, in fondo, solo con un chissà, nella magia di un cielo senza scrigni, l'ombra e colore a se stessa. Fai in modo che anche l'aria perda finalmente peso. E se provi a stare saldo nel dubitare, non ti verrà di perderti, che le risposte sono contate, sì, ma la fantasia riempie di pietà il tuo peregrinare.
Che colpo basso!
Che colpo basso.
Ma guarda,
conosci questo poeta?
Ma guarda, no, aspetta, allora, letta così la riprendo in considerazione, però i punti di critica ce l'ho tutti, guarda. Ce l'ho tutti.
Il poeta contemporaneo è, lo dico io, è Fabio Sebastiani.
Certo.
Ti posso chiedere perché eri così negativo?
No, ero così. No, hai fatto bene a portare questa poesia, diciamo così, rinnegata, che poi lo sapevi solo tu che era rinnegata, ma insomma.
però l'abbiamo riabilitato, perché
l'abbiamo un po' riabilitato attraverso la tua lettura. No, c'è un motivo vero, e che è, come dire, questa è una poesia del vagare, cioè si vede benissimo che c'è questo poeta che è alla ricerca di varie formule, di varie immagini per cercare di mettere un punto fermo. Un po' irrisolto, leggermente irrisolto. E sì, certo, comunica questo vagare, ma difficilmente riesce a dare forza alla... No, al verso singolo no, perché insomma qua e là c'è qualche verso riuscito, ma alla poesia tale, come tale, ecco. Ti ringrazio di questa cosa, perché mi hai permesso un'autocritica in diretta, perché è chiaro, non è che si possono autocriticare solo gli altri, no? Bisogna...
Esatto.
Bisogna metterci del proprio.
Non è brutta, diciamo che è pregna di negatività.
È però... pregna di negatività, del poeta contro se stesso.
del poeta contro se stesso, ecco. Quindi non negatività per il mondo.
Grazie, grazie. Del resto oggi è 1° aprile, grazie, me lo dovevo un po' aspettare.
Esatto.
Grazie Patrizia, grazie. Allora, adesso arriviamo a Irene Sabetta, mi scuso con lei, ma insomma adesso facciamo una piccola capriola all'indietro, cioè recuperiamo il poeta importante scelto su uno dei quei tre temi, e nello stesso intervento esauriamo anche la poesia brutta. Facciamo quindi un giro di boa nello stesso collegamento. Irene, prego, sei in onda.
Grazie mille, troppo buono.
No, allora, scusami, ma insomma c'è stato un po'...
No, ma figurati. Io ci tengo particolarmente a leggere una poesia di Maria Benedetta Cerro, una poetessa contemporanea, mia conterranea, di Castrocelo, che ha scritto molti libri e... sempre molto attiva. Io leggerò, diciamo che ho scelto prima l'autrice e poi mi sono accorta che insomma il tema della scelta era un po' quello del solitudine, ma non intesa come stato d'animo depresso o comunque come cosa negativa, ma una solitudine cercata, perché è la solitudine un po' del poeta che ha bisogno di fare spazio intorno a sé per raccogliersi. E difatti la poesia, un po' tutta la poesia di Maria Benedetta Cerro, è un po' si focalizza proprio su questa ricerca della parola poetica e nel raccoglimento, un raccoglimento assoluto, e quindi è una poesia sussurrata, insomma bisogna levarsi le scarpe e bisogna bussare per entrare. Io ho avuto sempre questa impressione quando mi sono immersa nella lettura dei suoi versi. Leggerò questa poesia.
Prego.
No, sì. Quando non ti vedo, dormo nell'acqua. Il mondo passa e il sole sopra di me. Sogno il tempo in cui ero e non sapevo d'essere l'adempimento di un disegno. Ora che so, considero i doni e li annovero nei segni. La lingua dei padri mi prende e mi uccide. L'ascolto. Vi innesto la mia e attendo il frutto. I doni sono calci, colmi dell'acqua in cui dormo quando non ti vedo. Ecco. Questa era la poesia di Benedetta.
Immagino che c'è una chiara allusione al rapporto d'amore.
Penso che questa poesia centri molto l'aspetto, proprio il raccoglimento onirico, cioè la
ricerca. Ho capito.
Della parola poetica, infatti per questo mi interessava collegarlo al tema della solitudine, perché è vero che è stato il tema più battuto questa sera,
sì.
Però questa è una solitudine necessaria per appunto ricercare la parola giusta.
Benissimo, parola... andiamo con la tua poesia invece...
Che si chiama,
scusa, c'è qualche problema di audio...
Sì.
Highway, autostrada, prego.
Sì. Immaginando che il satellite mi guidi fuori dalla pioggia, non dovendo aspettare che la pioggia passi, percorrendo il temporale entro i limiti di velocità, mi arrendo alla ricchezza umana del navigatore femmina, nel tono fermo di quella voce che mi sposta, la semplicità senza accenti mi dice che sarò più vecchio oltre l'ingorgo a 3 chilometri sul limite del bagnato. E questa l'ho scelta perché il tema, insomma, mi sembra una poesia dedicata al navigatore, al GPS, forse.
Beh, però ne è uscita una poesia sul percorso di vita, sul proprio stare dentro, appunto, dentro un'autostrada, che è piena di suggestioni qua e là. Devo dire che, beh, alla fine, se questa è la più brutta, insomma,
diciamo che è brutto il soggetto, ecco, è brutto il soggetto.
Non è riuscito il soggetto.
Sì, no, mi fa ridere perché una volta mi è capitato così, mi ha chiesto perché non scrivo una poesia su BlaBlaCar. Cioè, dopo questa potrei scriverne una anche su BlaBlaCar, forse.
certo, è vero. Bene, grazie allora di questa partecipazione. E a risentirci a presto. Allora, nel mentre abbiamo Luciana Raggi, adesso cercheremo di metterla in comunicazione. Luciana, bentornata, vai, sì.
Ecco qua. Allora parto con la mia poesia.
Sì, e, vabbè, poi il commento lo fai tu alla fine, prego.
Va bene. Siamo immagini riflesse in una bolla di sapone. Tu balla. Ma questo ballare non ti proteggerà dalla malinconia. Sei bella, ma la bellezza non ti proteggerà dal male. Sei in una bolla fragile e precaria. Puoi ballare, bella mia, balla pure, ma dentro la tua bolla. Ecco qua, finita.
Beh, insomma, balla, bella bolla, c'è un tentativo anche musicale. Però
questo linguistico io non l'ho scartata per la mia prossima figlia, perché questo giochetto mi sembra quello un po'
ecco,
semplicistico, insomma. Non so che cosa ne pensate voi, spero non ne pensate troppo male, ma insomma nemmeno troppo bene, se ne può pensare, immagino.
Vabbè, insomma, no, è molto interessante perché, insomma, è chiaramente il suono delle parole tra di loro ha un certo, continua ad avere un certo peso anche in certe poesie d'avanguardia, anzi soprattutto in certe poesie d'avanguardia. E effettivamente la poeticità è data poi da mille chiavi diverse tra di loro, e questa del suono delle parole, se ben gestita, se ben condotta, forse il punto è proprio quello, perché è difficile da costruire parallelamente uno sviluppo del significato con uno sviluppo del suono, no? Quindi con un...
Infatti, qui ci sono alliterazioni, assonanze, anafore, però il senso è abbastanza, insomma, c'è un senso, ha un senso.
Certo.
Però non ci sono metafore, non ci sono, abbastanza così. Vabbè,
Luciana, aspetta, prima di andare via, siamo proprio alla fine. Io volevo avvertire che tra poco apriremo la terza parte, quindi nei vari gruppi io distribuirò il link. Aspettate il link, vi arriva, insomma, oppure andatelo a cercare su Spreaker. E volevo rubarti una proposta per la quinta puntata, visto che oramai stiamo diventando una comunità.
Sì, guarda, secondo me molti poeti sono interessati anche alla promozione della poesia. Io sarei interessata ad una conversazione.
Una tavola rotonda.
Ecco, una cosa dove magari ci raccontiamo che cosa abbiamo fatto, che cosa faremo per promuovere la poesia, perché nella prima puntata, ti ricordi, c'erano due persone che volevano parlare delle loro esperienze, poi alla fine hanno recitato le loro poesie, ma hanno parlato poco delle esperienze che hanno avviato, una a Cesena, una a Faenza, anche per avere un confronto. Per sapere come mai riescono a raggiungere persone che non sono poeti veri e propri.
Certo.
Quindi potremmo invitare loro, potremmo parlare di progetti di vario tipo, anche progetti di tipo laboratoriale, fatti nelle scuole.
Benissimo, accolta la proposta, chiudiamo la seconda puntata e riapriamo la terza tra pochissimi secondi. Benissimo. Continuate a seguirci.
Grazie, ciao.